Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio 3 Mondo in questa nostra puntata di lunedì 9 febbraio che vogliamo dedicare interamente alla situazione di crisi, di conflitto che c'è alle porte dell'Europa in Ucraina. Abbiamo visto nel fine settimana un grande movimento della diplomazia, ma ricordiamo che la gente continua a morire, si continua a combattere, ci sono sfollati. Questa mattina nella rassegna stampa delle 6.50 ho riassunto una scheda che abbiamo trovato sul sito della BBC che dava un po' i numeri di questo conflitto. Ricordiamo 5.358 morti, 12.235 feriti. Tra le vittime e tra i morti ricordiamoli 298 passeggeri dell'aereo delle linee aeree della Malesia, il volo MH17 abbattuto da un missile il 17 luglio scorso. Ricordiamo i quasi un milione di persone, gli sfollati, tra cui 136.000 bambini e le 600.000 persone che sono fuggite nei paesi vicini. Questi sono i dati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e portano la data del 3 febbraio. C'è anche un rapporto dell'ONU del 21 gennaio. Queste sono un po' le dimensioni di questo conflitto che non dobbiamo mai dimenticare i costi umani di questo conflitto in Ucraina. Ricordo l'SMS al quale potete inviare i vostri commenti, le vostre domande, 335-56-34-296. Io saluto gli ospiti che sono collegati con noi al telefono. Franco Venturini, editorialista del Corriere della Sera e ricordo anche è stato corrispondente sempre per il Corriere della Sera da Mosca. Buongiorno Venturini.
Buongiorno.
Saluto Claudio Salvalaggio, corrispondente dell'agenzia ANSA da Mosca. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E saluto anche Danilo Elia, corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, che è collegato con noi dall'Ucraina, da Donetsk. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ecco, io volevo partire coinvolgendo subito Venturini, da una dichiarazione battuta poco fa dalle agenzie, dall'ANSA, in corso al Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione Europea a Bruxelles. Il ministro Gentiloni ha detto, il ministro degli Esteri italiano, oggi è il giorno in cui l'Europa deve mostrare la sua unità e deve essere unita nell'invito a Mosca a rendere possibile un risultato positivo del negoziato. Questo risultato è possibile, ma ci vuole la spinta e la convergenza di tutti perché l'invito che viene da Bruxelles sia forte e chiaro, non c'è alternativa al negoziato. Ecco, oggi l'Europa, l'Unione Europea si riunisce quindi a Bruxelles, però in questi giorni abbiamo visto attorno a quel famoso tavolino bianco nello studio di Putin al Cremlino soltanto la Merkel e Hollande, il presidente francese. Ecco, questa assenza dell'Europa, molti si chiedevano anche sulla rete, ma dov'è l'altro rappresentante della politica estera europea, l'italiana Mogherini? Ecco, c'è questa assenza dell'Europa?
Beh, l'auspicio del ministro Gentiloni è comprensibile.
Sì.
Sono cose che è giusto dire anche quando si sa che la realtà è molto diversa. L'Europa è tradizionalmente divisa più che unita in politica estera, ma è particolarmente divisa quando si tratta di Russia. I nuovi soci che sono entrati nell'Unione Europea e in particolare alcuni di essi, i baltici, i polacchi, ma anche altri, e per ragioni diverse, per esempio i britannici che sono più vicini su molte cose agli Stati Uniti che non a Bruxelles, l'Europa, dicevo, è molto divisa ogni volta che si ha a che fare con la Russia. La Francia, la Germania tradizionalmente, l'Italia, la Spagna sono su posizioni molto diverse da quelle della Polonia, per dirla in breve.
Sì.
In questo caso si sta riproducendo la stessa divisione che impedisce ha impedito già da quando è iniziata la crisi che si avesse dietro una facciata di posizioni comuni non soltanto europee ma atlantiche tra Europa e Stati Uniti, che si avesse una unità sostanziale di intenti e di comuni misure anche sulle sanzioni che poi venivano adottate comunemente. C'era sempre un braccio di ferro, cioè, tra chi le voleva più dure e chi le voleva meno dure. poi c'è stato un periodo nel quale la Germania si è assunta il ruolo di fare da trade union tra, dunque faceva contemporaneamente, cercava di salvare l'unità e di essere sufficientemente dura con Putin, e infine non è una cosa tanto sorprendente che Francia e Germania, che pure non sono più l'asse di una volta, abbiano preso l'iniziativa quando hanno visto che la situazione stava precipitando. Dunque la politica estera europea non è colpa dell'italiana Mogherini, ma praticamente non esiste,
ecco, Venturini,
non c'è, perché non c'è l'Europa unita, ecco, politicamente unita.
Chiaro. Venturini, ha colpito molto questo protagonismo della cancelliera Merkel. Oggi, stamattina, la Frankfurter Allgemeine Zeitung dedicava l'apertura, il titolo diceva "La diplomazia della pace della Merkel", e faceva riferimento anche a questo viaggio della Merkel negli Stati Uniti, dove oggi si incontrerà con Obama. Ecco, eravamo abituati a vedere la Merkel come un po' la gendarme del rigore, più attenta forse ai temi dell'economia, invece adesso c'è questo suo così sbilanciamento, questo suo protagonismo anche per quanto riguarda la grande diplomazia. Come si può interpretare questo ruolo della Merkel?
Beh, qui ci sono diversi elementi, sono scacchieri diversi, diciamo. La Merkel è in persona proprio il rigore, l'austerità, tutto quello che non piace a Tsipras, diciamo. Sì. In ambito economico monetario europeo, ma c'è stata anche una crescita della Germania sulla scena internazionale, e la Merkel, che è comunque tra i leader europei, forse occidentali, quello che ha una delle visioni, può piacere o non piacere, ma comunque una visione lucida della realtà, si è ben resa conto che quello che stava accadendo dal punto di vista strategico, dal punto di vista geopolitico, dal punto di vista della sicurezza europea, dunque questioni molto diverse da quelle economico-monetarie, non era tollerabile così come stava accadendo, ed era soprattutto un grande pericolo per l'Europa. E ha preso la responsabilità, io dico per fortuna, ha preso la responsabilità di una iniziativa nella quale si è in qualche modo portata dietro la Francia, come fa spesso la Germania per non trovarsi da sola, e questo è il tentativo in corso. Nessuno di noi sa come andrà a finire, ma che la Merkel abbia preso questa iniziativa in realtà non è in contrasto con la sua rigidità su altri temi. Sì. Fa parte di una visione. Poi i rapporti con la Russia e la Germania sono molto più intensi dei nostri, che sono già abbastanza intensi.
Abbastanza intensi, certo.
Io volevo capisce bene.
Certo, volevo andare da Claudio Salvalaggio, il corrispondente dell'ANSA da Mosca, per chiedere, ecco, tra l'altro Putin oggi e domani è in visita in Egitto, al Cairo, no? Quindi esatto. Tra l'altro è stata anticipata, è stata diffusa l'intervista alla RAM in cui Putin dice che tutta colpa, quanto sta accadendo in Ucraina, è tutta colpa dell'Occidente, non della Russia, vero?
Esattamente, sì. In questa intervista ribadisce una posizione che ormai continua a sostenere da quando è arrivato al potere. E sostanzialmente Putin è frustrato e furioso, perché, appunto, l'ha dichiarato anche oggi in questa intervista, perché dopo il crollo dell'URSS, nonostante le promesse verbali, la NATO ha continuato ad espandersi ad est e l'Unione Europea ha tentato di sottrarre all'orbita russa varie repubbliche ex sovietiche come la Georgia e soprattutto l'Ucraina, considerata la culla della civiltà russa, e ha infranto, quindi, o almeno mutilato, il progetto di un'Unione Eurasiatica guidata da Mosca, che realmente è il più grande progetto e più ambizioso progetto geopolitico di Putin, che senza l'Ucraina questo progetto perde peso. Oggi ha ribadito, appunto, che la colpa di quanto è successo in Ucraina non è della Russia, ma dei vincitori della guerra fredda, che hanno insistito nell'espandere la loro volontà, appunto, anche in Ucraina, e quindi da questa è una linea rossa, insomma, per Putin. Da qui lui non torna indietro. Infatti una delle difficoltà del nuovo piano di pace sarà sicuramente legata alle garanzie che lui vuole ottenere su questi due fronti, cioè il non ingresso dell'Ucraina nella NATO, anche se sarà difficile mettere nero su bianco una garanzia del genere nel prossimo vertice di Minsk, e dall'altro una garanzia sull'autonomia delle regioni del sud-est ucraino, da utilizzare probabilmente appunto come grimaldello per evitare che l'Ucraina finisca anche lei nella NATO.
Sì, ecco, di questo rafforzamento anche del militare della NATO sul fronte orientale parleremo più avanti nel corso di questa nostra trasmissione, di questa chiacchierata. Io, prima di andare da Danilo Elia Danieschi, volevo farvi sentire un contributo sonoro, cioè l'intervento che ha fatto il presidente dell'Ucraina, Poroshenko, alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, in particolare nel momento in cui Poroshenko ha mostrato i passaporti rossi dei soldati russi che secondo lui sono stati trovati sul territorio dell'Ucraina, definendoli la prova migliore della presenza di militari di Mosca nel suo paese. Sentiamo questo breve estratto sonoro.
How many evidence does the world still need to recognize the obvious fact? There is a foreign military equipment, mercenaries, Russian military coaches, tanks and the regular troops. I take with me the passport and military ID of Russian soldiers, Russian officers who were come to us and leave it together with that. This is the best evidence for the aggression and for the presence of Russian troops. We make a lots of press conference demonstrating to the whole world of the Russian soldiers and officers which lost his way 100 kilometers from the border with the full tanks of ammunition. Killing my soldiers and killing Ukrainian civilians, dozens, hundreds, thousands.
The best evidence, la prova migliore, parlava in inglese Poroshenko, insomma dice questi sono i passaporti, questi dimostrano la presenza dei russi che stanno uccidendo i miei soldati e la popolazione. Poi bisogna dire che da Mosca hanno chiesto dateci i nomi perché possono essere dei documenti falsificati. Andiamo a Donetsk, dove si trova Danilo Elia, corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso. Donetsk, dove ci sono stati dei morti la settimana scorsa, dei colpi di artiglieria che hanno ucciso delle persone fuori da un ospedale. Volevo chiedere subito com'è la situazione in questa città.
Ma Donetsk è una città un po' che vive in sospeso adesso, perché i combattimenti non si sono mai fermati lungo tutta la linea della periferia nord-occidentale. In particolare questa notte, la notte scorsa, c'è stata una battaglia piuttosto forte, abbiamo sentito delle esplosioni molto continue e molto violente. In particolare c'è stata anche una fortissima esplosione, come mai era successo prima, intorno alle 10 ore locali, che ha illuminato tutto il cielo, e il comando ucraino ha poi fatto sapere di aver distrutto un deposito di armi di separatisti. Quindi è una città che vive di fatto sotto le bombe. Ricordiamo però che è una città molto grande, è una città molto, molto vasta, e quindi
ha più di un milione di abitanti, vero Donetsk?
Sì, ora è difficile dire quanta gente abiti adesso. Prima dell'inizio della guerra sì, aveva 1 milione di abitanti, sì, secondo alcune stime ce ne sarebbero adesso forse 600.000 rimasti, circa gli altri sarebbero fuggiti, chi ha potuto è fuggito. Però voglio dire, è una città appunto molto vasta, per cui possiamo provare a immaginare, si combatte nei distretti nord, nelle periferie nord e ovest, oltre la stazione dove prima c'era l'aeroporto, ma per esempio il centro della città, che è a 10-15 km di distanza dalla linea del fronte, vive una vita più o meno normale, cioè non è una zona di guerra in senso stretto. Nello stesso tempo però è una città che si è svuotata anche delle sue attività commerciali, i negozi sono quasi tutti chiusi, c'è pochissima gente in giro perché c'è paura di andare in giro, perché random ogni tanto purtroppo, come dicevi prima, capita che qualche colpo di mortaio, qualche colpo di obice finisce in zona abitata e è causa vittime. È successo anche più di recente rispetto agli eventi che citavi. Anche l'altra notte sono morte due persone, due notti fa per esempio, soltanto che molto spesso, quando purtroppo il numero delle vittime non è alto, la notizia non arriva da noi, ecco. Però purtroppo il concetto è che si muore, si continua a morire, i civili continuano a morire in questa città.
Esatto, e quindi quello che dicevamo all'inizio, insomma, stiamo parlando di un conflitto che non si è mai interrotto. Ecco, lì che aspettative ci sono rispetto agli sforzi della diplomazia che ci sono in corso in questi giorni?
Ma direi piuttosto basse, per ovvi motivi anche, nel senso, da un lato proviamo a immaginare appunto una popolazione che deve che ha a che fare ogni giorno con le armi, con le esplosioni, c'è questo sottofondo continuo, questo tuonare dell'artiglieria, e poi c'è la carenza di contanti, di soldi, c'è i negozi di alimentari che sono non molto riforniti, alcuni proprio vuoti, c'è gente che non prende la pensione, non prende lo stipendio, quindi c'è una situazione proprio reale della vita di tutti i giorni che marca una fortissima distanza rispetto al dialogo diplomatico. Dall'altro lato però c'è anche un'altra ragione, cioè che c'è una scarsa fiducia da parte della gente qui, almeno della maggioranza della gente, nei confronti del presidente Poroshenko come controparte nei dialoghi di pace. La propaganda locale, dei media locali, anche dei media russi, dipinge l'Ucraina come, gli ucraini come aggressori, e Petro Poroshenko come il portatore della guerra, come colui che ha portato la guerra qui in Donbass. Quindi la gente comune, quando sente parlare di dialogo di pace tra appunto Petro Poroshenko e gli altri leader europei, ci crede poco da questo punto di vista. È un po', come dire, una forma di disillusione collettiva, ma anche molto fomentata anche dalla propaganda locale.
Sì. Ecco, volevo tornare da Claudio Salvalaggio, corrispondente dell'ANSA da Mosca. Ecco, Putin non ha dato per nulla per scontato questo incontro a Minsk di mercoledì, no? Se non saranno, lui ha chiesto delle garanzie prima.
Sì, lui è stato molto prudente, è stato l'unico dei leader che dovrebbero trovarsi a Minsk a precisare: ci troveremo se entro quella data sarà trovato un accordo su alcuni punti sui quali stiamo discutendo negli ultimi tempi, negli ultimi giorni, e senza elaborare meglio, ma insomma è facile capire quali siano. Innanzitutto la demarcazione della linea del fronte, se deve restare quella fissata agli accordi di Minsk lo scorso settembre o se deve riconoscere le conquiste fatte dai ribelli negli ultimi tempi, di quanto devono essere spostate le armi pesanti, lo status delle regioni di Donetsk e Lugansk, il controllo della tregua e anche dei confini russo-ucraini, quelli attraverso i quali, secondo chi è dell'Occidente, passano uomini e mezzi russi per sostenere i ribelli, ed altri punti che magari sarà difficile fare entrare in un accordo, ma che rappresentano comunque dei grossi interrogativi, ad esempio chi si accollerà le spese per la ricostruzione del Donbass. Si tratta di miliardi che l'Ucraina in questo momento non ha e che la Russia farebbe difficoltà a recuperare, visto che è afflitta da una delle più gravi crisi economiche dal momento in cui è arrivato al potere Putin.
Esatto, Putin, c'è stato il crollo del rublo, c'è stato il calo dei prezzi del petrolio, no?
Sì, Putin resta politicamente forte perché l'80% dei consensi continua a mantenerlo, grazie in parte anche alla propaganda di regime, ma non solo, no? Prevale questa sindrome d'accerchiamento, sentimento nazionalista, patriottico, di un paese che si sente umiliato, offeso, proprio tradito dall'Europa. E dall'altro però economicamente è sempre più debole, sempre più vulnerabile, per un po' per la mancata diversificazione dell'economia negli anni in cui si poteva fare, gli anni della bonanza energetica, e questa è sicuramente una responsabilità di Putin. Il 50% delle entrate del bilancio si fa ancora con la vendita di gas e petrolio, ma per quest'anno si attende un calo del PIL del 4-5%, il prezzo dei barili è andato sotto i $50, la metà rispetto a quello preventivato dal budget di Stato, il rublo è crollato, ha perso il 40-50% del suo valore, e c'è stata una ingente fuga di capitali, 125 miliardi di dollari lo scorso anno, più del doppio dell'anno precedente, un'inflazione, notizia di oggi, che quest'anno potrebbe superare il 15%, quindi anche se gli effetti di questa crisi, tra l'altro a cui si devono aggiungere gli effetti delle sanzioni occidentali, non si percepiscono in maniera fortissima, ma solo allo stato iniziale, è ipotizzabile che a medio e soprattutto a lungo termine la Russia potrebbe essere messa in serissime difficoltà da questa situazione, cioè la situazione permane.
Sì.
Quindi anche Putin ha un suo interesse a cercare di uscire, ecco, da questa situazione, ma senza rinunciare a quelle che sono le linee rosse del Cremlino.
Ecco, a proposito delle sanzioni appena citate da Claudio Salvalaggio, volevo tornare da Franco Venturini, che oggi sul Corriere della Sera in un suo editoriale si chiede: non sarebbe meglio agitare credibilmente la madre di tutte le sanzioni, cioè l'esclusione di Mosca dal sistema internazionale dei trasferimenti bancari? Venturini, perché questa può essere la madre di tutte le sanzioni?
Perché quella è la sanzione che porterebbe il colpo più duro al sistema economico russo. Si tratta, per capire più facilmente, di eliminare la Russia, di allontanare la Russia dal sistema che si chiama SWIFT, che molti utilizzano normalmente in banca, che vuol dire isolare completamente il sistema finanziario bancario russo. Ma dicevo, forse sarebbe meglio rispetto, non ne abbiamo parlato e credo che sia il caso di farlo, rispetto all'altra ipotesi, all'altra novità che ha indotto Merkel e Hollande a intervenire e che sarà al centro dell'incontro della Merkel con Obama oggi stesso a Washington, e cioè questa propensione, per adesso non decisione, degli Stati Uniti di fornire armi difensive, sì, ma letali, dunque possono essere utilizzate anche in maniera offensiva, all'esercito regolare di Kiev per proteggersi in teoria, in realtà da usare anche nell'offensiva contro i filorussi dell'Oriente, del sud-est, sì, dell'Ucraina. Dicevo, è meglio andare avanti sui due binari del negoziato e delle sanzioni piuttosto che mandare armi, cioè gettare nuove armi sul fuoco, e soprattutto è meglio, conoscendo un pochino i russi, conoscendo la loro psicologia, credo e spero che Claudio Salvalaggio mi confermerà questa impressione che ho, lui che risiede a Mosca. Se Putin avrà la possibilità di dimostrare in qualche modo che l'Occidente sta aggredendo la Russia, che la Russia è sotto attacco e dunque deve ritrovare lo spirito di sacrificio di una volta, eccetera, eccetera, la guerra non sarà affatto più facile da risolvere o meno pericolosa per l'Europa, ma al contrario ci sarà come minimo un prolungamento e anche una possibilità di escalation militare. Anche su questo l'Europa è divisa, purtroppo, secondo le linee che dicevo prima, con una novità che persino gli inglesi sono contrari all'arrivo di nuove armi.
Sì, esatto, ha colpito questa distanza che c'è dal Regno Unito rispetto agli Stati Uniti, no? In genere
è la prima volta su tutta la questione russa e anche su altre questioni. Londra normalmente è molto più vicina a Washington che a Bruxelles, ma sulle armi non è così.
Ecco, a proposito di armi, una breve pausa per segnalare una notizia, un'ultima ora che vediamo da televideo, viene da tutt'altro fronte, però si parla di nuovo di Francia, un quartiere di Marsiglia, a Castellane, è stato totalmente bloccato dopo che diversi testimoni hanno parlato di uomini incappucciati che sparano in aria con dei Kalashnikov, lo scrive il sito web de La Provence, e sono intervenuti una quarantina di poliziotti, quindi una situazione ancora di tensione che riguarda riguarda la Francia. Torniamo al fronte dell'Ucraina per chiedere a Danilo Elia, che si trova a Donetsk, infine ecco, la vita quotidiana e la presenza anche delle armi, di mezzi armati nelle strade, è vistosa? Si percepisce oppure no?
Beh, sì, qui moltissime persone girano armate, è una città in guerra, questo non va dimenticato, la milizia è pressoché onnipresente, non si vede, come si potrebbe immaginare, nel centro cittadino non si vedono armi pesanti, non si vedono i carri armati, ecco, quelli o i cannoni, quelli sono piazzati un po' più nascosti, sono più nelle periferie. Si sentono tuonare molto forte e si vedono i danni creati dai colpi caduti, alcuni anche molto vicini al centro. Ieri mattina per esempio è stata colpita una chiesa non lontano dal centro, per fortuna senza fare vittime. E in questo, come dicevo prima, la vita cerca sempre di scorrere, cerca una sua normalità, a volte la trova, ma moltissima gente passa le notti nei rifugi, che sono altro che le cantine, i basamenti degli edifici, non sono dei luoghi attrezzati come per essere veri rifugi. Rifugi antiaerei, come dire, rifugi dalle bombe, sono posti non riscaldati, non igienici, e in questo naturalmente la normalità è soltanto una chimera. Anche semplicemente fare la spesa, mi raccontavano, è molto difficile, perché bisogna tenere presente che qui le banche sono tutte chiuse e c'è una reale carenza di contanti, di moneta contante. Non si può prelevare con le carte di credito, non si può pagare se non in pochissimi posti con le carte di credito, e diventa anche un problema, appunto, banalmente andare a fare la spesa anche al mercato, nei
chiaro, quindi insomma la vita quotidiana diventa complicata, e questo ci riporta un po' ai costi umani di questo conflitto, che abbiamo cercato un po' di spiegare e di raccontare questa mattina qui a Radio Tremondo. Io ringrazio per essere stati con noi Franco Venturini del Corriere della Sera, Claudio Salvalaggio, corrispondente dell'ANSA da Mosca, e Danilo Elia, corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, che si trova a Donetsk. Noi continueremo naturalmente qui a Radio Tremondo a raccontarvi nei prossimi giorni gli sviluppi di questa crisi, di questo conflitto in Ucraina. Ora lascio la linea a Radio Trescenza, c'è Rossella Panarese al microfono, a tutti un caro saluto da Roberto Zichitella.